Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno de Spazio Profondo, 23esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data stellare 3141.9. A bordo dell'astronave Botany Bay, un'astronave del XX secolo terrestre alla deriva nello spazio profondo, vengono rinvenuti esseri umani dormienti. Il primo ad essere risvegliato è il loro capo, Khan Noonien Singh, un affascinante quanto autoritario principe terrestre nonché pericoloso leader. Gabriella e Marcello, bentrovati. Uno
Grazie.
Dei migliori episodi della serie, dove ci viene presentato forse il villain più carismatico, importante, più bello, più simpatico, non lo so, definitelo voi.
Beh, sicuramente il villain, il cattivo, tra virgolette, l'avversario che ha più colpito per durante la visione per poi farne il film, quello sicuramente, quello memorabile.
Allora, in effetti, secondo me non è il migliore episodio della serie classica, è tra quelli buoni, forse non lo metterei nemmeno in una top ten. Bell'episodio, però appunto è, come dire, monopolizzato dalla figura di Khan, che appunto è un cattivo che poi ha avuto una lunga storia, insomma. Una lunga storia, in realtà ha avuto un film che è considerato, insomma, tra i migliori della serie classica, per cui anche l'episodio, diciamo, brilla della luce del secondo film.
Beh, due film con due attori, differenti. Con due attori differenti, quindi ha avuto
Khan,
un personaggio
anche nel Kelvin inverso, certo. Appunto, a testimonianza di quanto l'episodio, insomma, abbia lasciato il segno.
Beh, diciamo che ha lasciato il segno anche perché è uno di quegli episodi che mette una data precisa a un evento particolarmente grave. Poi lo vedremo quando si vede l'episodio, no? Però ecco, è un giro di boa dell'umanità che, secondo me, è anche quello che rende importante l'episodio.
Domanda un po' così cattivella. Era tutto voluto quello che sta nascendo in Star Trek o era figlio del caso, secondo voi? Dei produttori?
La maggior parte delle cose, secondo me, sono figlie proprio del caso, del momento, dell'idea dello sceneggiatore che sta scrivendo quella storia, eccetera. Ora forse c'è un po' più di concertazione, vogliamo dirla, tra le serie varie, ma sicuramente non fino almeno a Voyager, no.
Tutto figlio del caso. E quindi dopo è anche dura mantenere una linea di coerenza.
Il caso, nel senso che funzionava così, ma è normale che sia così. Veniva costruito man mano, no? Pezzo pezzo, cercando per quanto possibile di tener conto di quello che già era stato costruito. Però per una saga di ampio respiro, alla fine è sempre così, insomma, o parti da una saga, che ne so, dal Signore degli Anelli, che è già tutta scritta, Tolkien ha già tutto scritto, per cui tu hai già l'universo ben delineato, non devi costruirlo piano piano. Se invece devi creare tu una saga ex novo, è chiaro che la vai costruendo, soprattutto appunto in un format televisivo, che è un format a episodi, la vai necessariamente costruendo episodio dopo episodio.
Ci guardiamo questo episodio, un Riccardo Montalban eccezionale, 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 non poteva essere che lui. Cannes, ci vediamo subito dopo. Ciao ciao. Spazio profondo, sì, una trama forse lineare, tutto sommato, ma che ci porta tante informazioni sul passato terrestre, eh. Ce ne porta tante.
Sì,
Gabriella.
cioè è una di quelle cose che in fantascienza non si dovrebbero mai fare, cioè mettere una data precisa a un evento preciso, perché ovviamente dopo poi
Gravissimo.
quella data passa e
Perché
vabbè,
negli anni
però negli
60, gli anni
anni
90
60 era
sembrava,
abbastanza lontano,
esatto,
sì.
sembrava sufficiente, nessuno pensava che negli anni
Saremmo
90, ma anche
arrivati.
oltre, esatto, ben oltre saremmo ancora qui a parlare di spazio profondo, per cui per loro, gli anni 90 è come spazio 1999, ma per il 1999 chi può che sia
Gabriella,
esatto.
la spieghiamo questa cosa, che magari qualcuno ha guardato solo
Allora, beh,
guarda
no,
solo
allora qui
l'approfondimento e non ha guardato
No, allora,
l'episodio.
nel telefilm i co-protagonisti, cioè il cattivo, Khan e tutta la sua ganga, diciamo, vengono dal 1997,
90,
se non mi sbaglio,
90, 90, 92.
no, 92, scusa, e sono partiti dalla Terra perché esiliati dopo le famose in Star Trek guerre eugenetiche, cioè le guerre in cui questi superuomini, perché sono stati creati appositamente come superuomini, hanno voluto prendere il potere, insomma, vabbè, poi il resto della Terra ci ha ragionato un po', li ha mandati via.
È la terza guerra
1992, che
mondiale, comunque, la terza guerra
sì, no,
mondiale.
no, no, la terza guerra mondiale credo che in Star Trek sia stata nominata, ma a un'altra data. No, no, queste erano proprio le
Nell'arena con i
guerre
gladiatori
eugenetiche.
la nominano, però anche qui all'inizio, se non
Esatto.
ricordo male,
Ah,
nominano.
poi in un tentativo sempre di riconciliare tutto, hanno detto magari le guerre eugenetiche erano, come dire, un aspetto della terza guerra
Della terza guerra
mondiale,
mondiale.
oppure l'inizio della terza guerra mondiale, insomma, hanno cercato di metterle insieme. Qui in realtà parlano solo di guerre eugenetiche, mentre nell'arena con gladiatori parla proprio specificamente di terza guerra mondiale. Non sappiamo se poi appunto fosse lo stesso fatto, ma non lo sanno nemmeno i sceneggiatori, nel senso che secondo me quando ha citato la terza guerra mondiale non sapeva che c'era già stata appunto questa cosa delle guerre eugenetiche. Ma tanto erano
Certo.
tutte robe in un futuro indefinito, gli anni 90, per cui non c'era
Esatto. E
problema.
non
Poi gli anni
solo
90 sono arrivati.
gli anni 90, esatto, sono arrivati, non è successo niente, perlomeno insomma non nella
Esatto, è
forma
successo
descritta
altro.
da Star Trek, e quindi vabbè, è stato tutto così passato in cavalleria alla fine. Per quello dico, non si dovrebbe mai fare in fantascienza, però a
Sì.
prescindere da questo è una data fondamentale proprio perché appunto crea questi superuomini della razza umana che poi si ritroveranno anche dopo, insomma, e crea questo mito di Noonien Singh che viene riproposto poi nelle serie successive.
Che
Che
poi,
poi, scusa, il
vai, vai.
fatto di creare, appunto, di inventarsi queste guerre eugenetiche, questo lo scrive anche Roddenberry nei suoi appunti. Lui dice: avere un periodo di oscurità per l'umanità da cui poi risorge non
Sì.
è una buona idea, insomma. Cioè, quindi immaginare che l'umanità per risorgere abbia bisogno di un punto di rottura, di un momento proprio, una crisi globale, era un'idea forte, insomma, e funziona, ecco.
A un certo punto pare che Kirk, ma anche McCoy, in una gag, sembra che ammirassero quello che era stato Khan. A un certo punto dicevano, dopo tutto, sotto il suo, tra virgolette, regno non ci sono state guerre finché non l'hanno attaccato. Quindi, e Spock era molto così allarmato di questa presa, di questa ammirazione nei confronti di un tiranno. Alla fine, lui dal 92 al 96 aveva dominato quella parte dell'Asia fino all'Europa. E c'è questo passaggio. C'è dell'ammirazione, soprattutto all'inizio di Kirk verso Khan.
Beh, allora, sicuramente c'è il personaggio di Khan è stato scritto come un tiranno, sì, ma molto affascinante, molto anche con un'autorità che trasuda dal modo. Riccardo Montalbano fa un ritratto
Interpretazione
eccezionale
straordinaria.
proprio perché ha questa autorità proprio nella figura stessa di come si porge, di come si presenta, delle sue movenze. E quindi è chiaro che abbastanza a un uomo di autorità come Kirk affascina sicuramente. Poi è chiaro che
Entrambi sono affascinati
viene.
l'uno dall'altro, entrambi, perché anche Khan in
Esatto,
più occasioni
esatto,
dice, glielo dice,
esatto. Eh sì,
glielo
beh,
dice.
il leader attira leader, o comunque affascina il leader, cioè la leadership è una cosa che non è di tutti, e quindi quando c'è va ammirata, insomma.
Senza contare che appunto poi serviva uno scontro, no, alla pari
Certo.
tra i due, dovevano essere due, appunto, due leader che si scontravano. Anzi, Khan doveva essere uno scalino più su, dotato di
Di
maggior
forza,
forza fisica,
infatti.
maggior prestanza, per cui che ci sia. E senza contare che doveva anche conquistare irrimediabilmente Marla, quindi doveva essere proprio un
Certo.
superuomo, appunto. È stato scritto come un superuomo e interpretato come un superuomo.
A un certo punto Spock lo dice: da un'abilità superiore nasce un'ambizione superiore. Aveva già inteso un po' questo personaggio quando ancora non avevano scoperto chi fosse. Che personaggio è Khan? Che cos'è? Che figura è?
Beh, col senno di poi e tutto quello che è venuto anche, insomma, costruito con i fumetti dopo l'uscita appunto di Into Darkness, in cui Khan è interpretato invece che da Riccardo Montalbano, ovviamente da Benedict Cumberbatch, si capisce che è un leader che si è fatto da solo, quindi ha già un. Ha fatto tutto un percorso per costruirsi da solo, ed è un personaggio che sa quello che è, sa le abilità che ha, non è né umile né modesto, diciamo così. Ecco, quelle sono due cose che gli mancano totalmente.
Noi
Però per il
offrimmo al
resto non
mondo
possiamo dire
l'ordine. Noi offrimmo al mondo
che.
l'ordine a un certo
Esatto,
punto,
esatto.
dice, quindi
Era
molto sicuro
convinto,
di sé.
era un cattivo ma convinto, cioè nel senso non lo faceva soltanto per tornaconto personale, ma perché era convinto che fosse lui il bene di quel momento, ecco.
Che
Che è
poi,
una cosa forse ancora più pericolosa, eh.
secondo me è un modo di rappresentare un tiranno abbastanza realistico, no? Io credo che i tiranni veri che ci sono stati nella storia erano convinti di poter fare il bene dell'umanità, un bene superiore, insomma, che potevano offrire al mondo l'ordine, la pace, chiaramente al prezzo della libertà e di mille altre cose, e poi probabilmente neanche l'ordine sono riusciti a offrire. Però è dipinto bene, insomma, ben scritto, ancora una volta, ben scritto.
A un certo punto Khan dice anche che l'uomo non è progredito rispetto ai 2 secoli che è passato lui a dormire, quindi fa intendere che gli sarà molto facile conquistare il potere sull'Enterprise, così farà veramente in modo.
Infatti, gli è facile, alla fine erano appunto una manciata di uomini addormentati di 2 secoli prima che riescono, cioè, senza troppe difficoltà a prendere il comando dell'Enterprise.
Un passaggio che mi ha un po' disturbato, io sono un po' fatto così, questo eccessivo maschilismo, anche violento, di Khan.
Beh, siamo ancora negli anni 60, inizio 70, e devi in un certo, cioè lo dico da donna, e come si dice, devi mettertelo in saccoccia, perché quello era anche il modo di descrivere i veri uomini, tra virgolette, molto, molto virgolette. Era un tipo di atteggiamento abbastanza normale per l'epoca, quello di avere un uomo forte che fa il forte. E lì il problema non è tanto l'uomo in sé, come è descritto, perché è abbastanza normale, è la donna che negli anni 60 invece avrebbe dovuto essere un
Più
po' più
emancipata.
emancipata, un po' più.
Sì.
Ura non ci sarebbe cascata, ecco, come Marla, diciamoci la verità, ecco. E lì Marla è un po' fuori, non lo so, è un po'
Secondo
troppo
me
debole.
esatto, è un po' l'anello debole dell'episodio e della storia, perché alla fine è grazie a lei che
Che
riescano a
poi alla fine,
conquistare
è certo.
Enterprise, che alla fine è un
Ma anche a
ufficiale della.
recuperare l'Enterprise, grazie a Marla, se si riesce a recuperare l'Enterprise, perché libera poi Kirk, quindi.
Ok, però solo appunto in un secondo momento, essendo un ufficiale della flotta stellare, arriva a compiere un ammutinamento, insomma, un tradimento di quello per cui insomma appresta valore, che hanno cercato di incanalarlo bene, non è messo male perché lei subisce il fascino di questo leader, però appunto come dice anche Gabriella, appunto una Uhura non avrebbe accettato, nel senso ok, può essere affascinata quanto vuoi, ma alla fine non tradisci tutto quello che sei solo in nome dell'amore. Vabbè, serviva, per cui l'hanno fatto, insomma, alla
Sì,
fine
serviva.
lei.
L'hanno fatto anche bene, devo dire, nel senso che lei è sì un ufficiale della flotta, però è un ufficiale che si occupa della storia, quindi è una cosa un po' più intellettuale, meno razionale, ecco, diciamo, della media degli
Poi
ufficiali.
lei era affascinata, no, da questi personaggi,
Affascinata da lei,
essenzialmente
infatti, quindi.
incontra un suo idolo in carne ed ossa, insomma, per cui diciamo non ci sta molto con la testa. E sì, appunto, l'hanno fatta bene, però appunto è un punto un po' debole della storia. Però vabbè, ci piace lo stesso.
Ci
Beh,
rimanda
visto
una.
oggi poi è un punto debole, allora
Sì.
poi ci stava, insomma.
Esatto, allora ci stava, sì,
Ci
infatti.
rimanda a un personaggio abbastanza simile, Indominati da Apollo, dove anche lì abbiamo questo soggetto affascinato. Marla MacGyvers, personaggio debole, dicevamo prima, però alla fine dimostra di essere un ufficiale della flotta. Salva l'equipaggio, libera Kirk e riconsegna il potere al capitano e al suo equipaggio, quindi non
Ma
so se
secondo me più,
rinnegando.
no, secondo me più per un senso di colpa che per un vero senso di lealtà, almeno come la leggo io.
Senza contare che lei piano piano acquista consapevolezza che Khan sarà pure sì un leader, ma è anche un po' folle, insomma, è accecato dalla sua brama di potere, per cui si rende conto che il suo idolo non è poi così idolo come spesso accade, insomma, non è poi così idolo
Chiaro.
come pensava.
Andiamo un attimo al finale. Questa cosa mi ha sempre lasciato un po' così perplesso. A me pare di vedere, rispetto al film, adesso io non voglio entrare nel film, però un Khan differente. Qui Khan è grato al capitano di dargli la possibilità di avere un impero, come di ricostruire, di dargli un'altra possibilità, di dargli quella cosa che a lui stava molto, molto a cuore. Mentre poi, quando lo incontriamo nel film, è un altro personaggio. Dopotutto non è colpa di nessuno se Seti Alfa 5 ha avuto poi quello che ha avuto. Forse nessuno è andato a guardare che fine abbiano fatto. Anche questa è una cosa un po' strana, però. Era grato alla fine. È diverso il personaggio, l'hanno costruito in modo differente,
Beh sì,
secondo voi?
allora sì, chiaramente ha avuto un'evoluzione da uno shock che nel film si vede, ora non per entrare nei dettagli del film, però nel frattempo la cosa che è successa è che gli è morta la moglie, gli è morta Marla, quindi oltre a un sacco dei suoi amici che sono periti per via del
Senza
cambio
contare
di
appunto,
orbita, insomma, per quello che è
esatto,
successo.
Ceti Alfa 6 è esploso, per cui da chi
Esatto.
doveva dominare un impero sono diventati dei raminghi, dei nomadi,
Sì,
no, nomadi
esatto.
no, però cioè, degli straccioni nel deserto, insomma. Per cui
Infatti.
un po' di arrabbiatura
Sì, già si
la
partiva,
maturava.
esatto, già si partiva con una latente follia di dominazione del mondo. se il mondo poi ad un certo punto ti diverta un deserto tra le mani e che l'unica cosa che puoi fare è sopravvivere, è chiaro che vai fuori di testa completamente. E sì, il personaggio è diverso, ma proprio perché ha avuto questo shock totale.
Sì, perché si vede proprio questa cattiveria del film, non è lo stesso atteggiamento che ha alla fine di gratitudine, che veramente ringrazia
Ah,
tutti, insomma.
probabilmente appunto la forzatura qui è un po' nel film che è strano che la Federazione abbia abbandonato una colonia su Ceti Alfa 5 e poi non si sia posta il problema di che cosa succedeva su questo pianeta. Così come è anche abbastanza strano che esplode un pianeta, un altro
E non si
cambia
accorge
orbita
nessuno.
e tu non te ne sei, non ti rendi conto che sei sul pianeta sbagliato, insomma, non ci sta. Però poi è talmente bello l'evoluzione del film e lo scontro con Khan che uno, questi dettagli, diciamo, scientifici li perdona. Anzi, poi dopo ci hanno abituato a errori scientifici ben più gravi di questi,
No, beh,
insomma.
ma infatti con Harve Bennett il secondo film si cambia totalmente registro in Star Trek, è un'altra
Sì.
cosa, eh.
C'era bisogno forse anche, Gabriella, forse c'era anche bisogno. Hanno avuto ragione. Un'altra domanda un po' così imbarazzante. E Chekhov dov'era?
Chiuso in bagno.
lo raccontava Walter Koenig stesso, l'attore che fa Chekhov nelle apparizioni alle convention, e praticamente racconta questo aneddoto in cui Khan doveva assolutamente andare in bagno.
Ah dai,
Il bagno
veramente?
era occupato e dentro
E
c'era
c'era lui.
Chekhov. Esatto, e quindi
Quando alla
quando esce
fine?
Chekhov, Khan gli dice: mi ricorderò sempre questa faccia.
Bellissima questa cosa. Bellissimo, ragazzi, queste chicche che ci portano a Gabriella Marcello sono straordinarie, veramente sono
Faccio
straordinarie.
vedere anche qualche foto. Questo è appunto la foto, cioè questo non è dell'episodio, è la foto che si vede quando fanno le ricerche storiche su Khan, quindi è una foto creata d'arte, insomma, per essere messa, e poi è stata usata spessissimo per appunto come foto pubblicitaria. Queste, come al solito, sono alcune immagini di backstage della scena. Oh, la Botany Bay, altra bellissima nave creata sempre disegnata sempre da Matt Jeffries, che doveva creare appunto una nave credibile di 2 secoli prima, e con questa struttura a sommergibile, no? A sottomarino, e con questi moduli che, insomma, vedi, si vede anche nel disegno che alcuni poi si sono sganciati, e questo appunto è il disegno finale. E queste sono le riprese fatte del modellino, in cui si vede, ecco, questo è da un punto di vista tecnico interessante. Quando all'epoca, negli anni 60, c'erano due navi, era necessario riprenderle insieme, cioè dovevano essere tutte e due contemporanee. Adesso da anni adesso non si usano proprio i modellini, ma poi non si faceva più così. Ogni nave veniva ripresa separatamente perché c'era la motion control, cioè la telecamera, i movimenti di macchina erano controllati, per cui ripetibili sempre uguali. All'epoca, che non era possibile fare una cosa del genere, tutte e due le navi dovevano essere inquadrate contemporaneamente. E tra le altre cose, al modellino del Botany Bay fu data questa pittura appunto per farlo sembrare invecchiato. Ecco, questo è il modellino, che tra l'altro è stato venduto all'asta per 200.000 dollari, insomma, il modello originale, mentre io vi posso far vedere il mio, che non vale 200.000 dollari, però
Caspita,
insomma,
Botany Bay,
esatto,
che è
capite
stato
capito.
riutilizzato anche in un altro episodio, se non ricordo male, il modellino del Botany Bay. Adesso non ricordo, però mi pare sia stato riutilizzato in qualche episodio.
Il Botany
Non
Bay,
ricordo.
non lo so,
Sì,
può essere.
sì, 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 sì.
Può darsi però modificato, forse una
Sì.
parte. E questa è una scena tagliata, non si vede nell'episodio quando Marla li fa tornare a bordo, no? Lui
Ah,
va a
giusto.
liberare gli altri suoi compagni ancora addormentati, poi torna a bordo e già in questa scena lei comincia ad avere i primi dubbi, perché lui dice: ah, allora adesso conquistiamo la nave, cioè, perché tu sei con noi, no? Sei d'accordo con noi? E lei, insomma, è un po' titubante, comincia a mostrare alcuni dubbi. Anche questa è un'altra scena tagliata in cui Khan si confronta con Spock. Nell'episodio lui se la prende con McCoy, con Scotty,
Sì.
però Spock non se la prende. E anche questo qui, nello scontro finale, c'era un momento di dialogo tra Kirk e Khan che poi è stato tagliato per rendere lo scontro più dinamico. E questo invece è il confronto tra la versione originale e la versione restaurata, in cui ovviamente hanno ricreato digitalmente il modellino del Botany Bay, insomma, ovviamente fedele a quello originale, e sempre con questa pittura fatta in modo che sembrasse invecchiato, insomma. Quindi tutte le sequenze sono state rifatte come per gli altri episodi.
Una curiosità prima di chiudere l'episodio, ma i pettorali di Montalbano erano veri? Anche quelli del
Sì,
film? Sì, non era una, non era un
assolutamente sì.
plan, era, è sempre stata
Ah.
una mia, è sempre stato il mio cruccio.
Aveva un bel fisico, soprattutto, insomma, considerato che
Sì.
era anche, nel frattempo era anche invecchiato un po'. C'è un'intervista in cui
Sì.
gli hanno chiesto: ma come hai fatto? Tanti push-up, cioè tante flessioni, si
Esatto.
manteneva in forma. Era bravo.
Veramente,
No, no,
veramente un bel
era.
fisico.
E a parte essere un grande attore, era comunque un attore che si preparava bene per il ruolo, e quindi, dovendo Khan essere questo superuomo anche fisicamente, si era proprio anche per il film ripreparato. Comunque, insomma, anche nelle altre cose che ha fatto Montalban si vede, ed è, lasciatemelo dire, era un figaccione, cioè, alla fine
Attore
era.
straordinario. Marcello, Gabriella, chiudiamo qui. Io chiuderei con una frase di Khan: nessuna cosa cambia tranne l'uomo. Questo lo dice Khan.
Speriamo.
Appuntamento al
Esatto.
prossimo Track File. Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even. Like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine.
F
Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ziprecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ziprecruiter.com/zip. Finally, that's ziprecruiter.com/zip.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.